17:18 Radio Onda Rossa, prendiamoci questo spazio vuoto per intervistare, fare due domande a Alberto Negri, che sappiamo va molto di corsa perché giustamente lavora al Sole 24 Ore che gli chiede degli articoli da scrivere. Ti salutiamo intanto, Alberto, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Allora, noi parleremo nel corso di questa serata soprattutto della Palestina, di Israele, di quello che sta succedendo con l'intervento americano, lo spostamento dell'ambasciata e tutto. Però con te volevamo fare due riflessioni un po' più allargate sul Medio Oriente adesso. Che cosa si muove? Sappiamo che stai scrivendo un pezzo. Che cosa ci puoi dire?
Allora, innanzitutto questa è una mossa che, come tutti possono ovviamente capire, può compattare il mondo arabo musulmano, ma anche in qualche modo metterlo in grande difficoltà, perché se finora in Medio Oriente l'obiettivo degli alleati arabi degli americani, come i sauditi, le monarchie del Golfo e i giordani, era fermare l'influenza iraniana nella regione, adesso l'attenzione si sta spostando di nuovo al cuore della questione palestinese su Gerusalemme. Quindi la prima conclusione è che se la Repubblica Islamica dell'Iran fa passi avanti anno dopo anno, questo è dovuto soprattutto agli errori dei suoi avversari, come avvenne nel 2003 con l'invasione americana nell'Iraq e poi successivamente nel 2011 quando pensarono di abbattere facilmente il regime di Bashar al-Assad, per non parlare della Libia, del pantano yemenita dove si sono infilati i sauditi. Ecco dunque che i primi a entrare in difficoltà saranno proprio i paesi alleati arabi dagli altri gli americani. Perché? Perché l'Arabia Saudita sono i custodi della Mecca e della Medina, quindi hanno uno standing religioso fondamentale, la religione è il pilastro che tiene in piedi la casa wahabita dei Saud. Se deragliano su Gerusalemme, deragliano anche a casa loro. Poi c'è la casa reale scemita, quella giordana, che sono i custodi della spianata delle moschee, anche questi si trovano in difficoltà di fronte eventualmente a un'azione come questa che fa di Gerusalemme la capitale dello Stato ebraico. Questi insomma sono tutti attori che si troveranno in difficoltà dentro e fuori. Poi ci sono quelli esterni come la Turchia. La Turchia ha dovuto intervenire, reazione molto adirata di Erdogan, ed è comprensibile. Erdogan ha cambiato completamente campo, era alleato degli arabi contro Bashar al-Assad e si è buttato nelle braccia di Putin e della Repubblica Islamica dell'Iran, e quindi è costretto in qualche modo a prendere le parti degli arabi sulla questione di Gerusalemme. E alla fine anche Putin può entrare in difficoltà. Perché? Perché Netanyahu è un interlocutore privilegiato anche di Mosca. Ricordiamoci che Israele occupa le alture del Golan dal 1967, può colpire in Siria come quando vuole, si è visto anche qualche giorno fa. Quindi in qualche modo la Russia deve mantenere buoni rapporti con Israele, ma allo stesso tempo non può accettare una Gerusalemme capitale di Israele, perché deve mantenere buoni rapporti proprio con quegli stati musulmani e arabi con cui è intrecciato intensi rapporti in questo periodo. Pensate soltanto al fatto che Re Salman è andato in visita a Mosca, e oltretutto c'ha come alleato l'Iran e gli Hezbollah libanesi. Quindi anche la Russia di Putin si muove su uno stretto filo, no? Poi chiaramente c'è un contesto generale, perché ovviamente questo schiaffo ai palestinesi e al mondo arabo musulmano, ricordiamoci che la moschea di Al-Aqsa, la cupola d'oro della moschea di Al-Aqsa, è dappertutto nel mondo musulmano, si vede ovunque la foto, si trova nei negozi, negli uffici, nelle case. Quindi insomma, questi effetti si potrebbero sentire anche molto distanti dal Medio Oriente, fino all'Afghanistan, dove per esempio gli americani hanno una presenza militare ancora molto forte per sostenere le fragili forze armate di Kabul, al Pakistan stesso, sempre in tensione con Washington, per poi spostarci sugli altri quadranti come il Nord Africa e l'Africa, dove ci sono basi americane, e anche qui naturalmente ci sono regimi o governi che comunque hanno nel radicalismo islamico uno dei loro talloni d'Achille, e questo tutto sommato non fa che rinfocolare le rivendicazioni del mondo musulmano a tutto azimut, a 360 gradi.
Senti Alberto, due domande veramente e poi ti lascio. La prima è: che ruolo ha l'Egitto di Al-Sisi in questa mappatura che ci hai fatto? Perché insomma si è sempre posto come interlocutore, come paese forse tra i più sionisti.
Al-Sisi ha come Mubarak prima non ha cambiato politica nei confronti di Israele, ha subito rassicurato Israele quando ha dato il potere facendo fuori i fratelli musulmani che avrebbe tenuto buoni rapporti con gli israeliani, ma per lui è questione di vita o di morte. Vedete quello che è successo in Sinai. Se quello perde il Sinai, ha stretto contatto con Israele, lo salutiamo come reis dell'Egitto. Quindi deve tenere buoni rapporti con Israele, ma avrà un'opinione pubblica che, nonostante sia in qualche modo repressa, sappiamo benissimo l'incarcerazione dei fratelli musulmani, eccetera, però lì il jihadismo, le frange più radicali troveranno nuova linfa di propaganda in questa decisione degli americani. Insomma, anche l'Egitto può entrare in difficoltà.
Ultima domanda, hai parlato giustamente di pantano yemenita. Che ci vuoi dire un po' di più su questa crisi, anzi su questa guerra civile che attraversa lo Yemen?
Beh, la risposta l'hanno data agli Houthi l'altro giorno, no? Quando l'ex presidente Ali Abdullah Saleh, che io tra l'altro ho anche conosciuto e intervistato, ha deciso di cambiare nuovamente campo, di tradire gli Houthi e di andare con i sauditi, con i quali peraltro era alleato nel 2008-2009 contro gli stessi ribelli del nord. E questi gli hanno fatto la pelle, è stato chiaro, evidente, no? È un'altra carta che i sauditi si sono visti bruciare in mano nel giro di pochi giorni, di poche ore, perché soltanto giovedì Saleh aveva annunciato che avrebbe aperto un negoziato con l'Arabia Saudita, ed ecco che dopo tre giorni questi Houthi l'hanno fatto fuori. Si capisce molto bene che gli yemeniti, che nello Yemen i sauditi si giocano una partita esiziale, e se continueranno questo conflitto senza venire da capo, ecco che con tutti gli altri fattori che abbiamo enumerato prima, non ultimo appunto questo di Gerusalemme, la casa reale dei Saudi ne esce con un'immagine piuttosto devastante, nonostante, come dire, il brillante, come dire, sfilate che fa il suo principe ereditario Mohammed bin Salman.
Va bene Alberto, insomma sempre molto chiaro, speriamo di avere un'altra occasione in cui magari parlarne in maniera più approfondita. Ti salutiamo e ti ringraziamo ovviamente.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Alberto, ciao.